In altre parole.
E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa settimana, all'ultima mattina insieme, ma subito accogliamo Manuel Orazzi. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, noi l'altro giorno abbiamo parlato del riutilizzo delle chiese chiuse, questa mattina invece vogliamo parlare degli stadi, Manuel Orazzi. Da dove partiamo?
Beh, partiamo dal fatto che, diciamo, tutti in tutto il mondo ci sono... c'è un affollamento di progetti di nuovi stadi, non solo nei paesi dove si svolgeranno i prossimi mondiali di calcio o dove si sono appena svolti, come in Qatar, nel Golfo Persico, eccetera, ma un po' dappertutto, perché le norme FIFA e UEFA per gli stadi evolvono. Si pensi solo al VAR, no? Questo sistema per determinare in modo elettronico i risultati, le regole, che però implica per esempio la presenza di otto arbitri, e quindi, diciamo, di colpo tanti stadi si sono ritrovati desueti, obsoleti, da cambiare in tutto il mondo. E siccome in Svizzera quest'estate, insomma, per esempio, ci si svolgeranno gli europei femminili di calcio, UEFA, tra l'altro appunto autorità che hanno sede in Svizzera, in Ticino ad esempio c'è lo stadio di Lugano, di Cornaredo, che anche lì ci sono i lavori, insomma, per la costruzione del nuovo polo sportivo e degli eventi, per cui il vecchio stadio di Cornaredo rimarrà per l'atletica, mentre quello nuovo sarà adeguato, eccetera. Ma i problemi grandi sono in Italia, perché come sempre è il paese rimasto più indietro, e quindi né San Siro né l'Olimpico di Roma né tanti altri sono più al passo coi tempi, e ogni città ha un problema diverso.
E tra l'altro, però, diciamo anche che ci sarà una mostra che aprirà tra poco, dedicata proprio agli stadi, tra architettura e mito, al Maxi Museo.
Sì, è una mostra di cui io sarò curatore insieme con Fabio Salomoni e Moira Valeri. Aprirà il 29 maggio, e appunto anche questa mostra, che è la prima che viene fatta su queste infrastrutture spesso così, diciamo, così amate, ma così insomma esperite nella distrazione, se per citare sempre la definizione dell'architettura di Walter Benjamin. Ecco, è la prima mostra che viene fatta su questo tipo di infrastrutture, che vengono date un po' per scontato, ma in realtà dopo il Covid c'è stata una grande rinascita della vita collettiva. Forse è davvero l'ultimo avamposto della vita collettiva, più delle piazze, più anche dei centri commerciali, vista la quantità di gente che va allo stadio, ecco. E la Svizzera ha molto da dire su questo, perché insomma, tra i massimi architetti contemporanei viventi, Herzog de Meuron, lo studio di Basilea, è autore di 4-5 progetti fondamentali, ecco, che fanno scuola per costruire un nuovo stadio nel mondo, insomma. Ne possiamo parlare brevemente anche.
Certo, sì, ne possiamo parlare. Adesso una domanda che mi veniva anche in mente era quando si pensa a uno stadio, no? Pensando, ecco, ad un edificio architettonico, che cos'è che rende uno stadio un'opera esteticamente, se esiste, insomma, questa definizione per uno stadio, bella? Cioè, che uno dice, caspita.
Beh, diciamo, abbiamo tanti esempi. Per esempio, negli anni 30, a cavallo tra anni 20 e anni 30, un giovane ingegnere, Pierluigi Nervi, fece uno stadio a Firenze tutto in cemento armato, che venne pubblicato in tutte le riviste d'Europa per queste scale elicoidali così ardite, questa torre maratona così slanciata, e perché era uno stadio davvero moderno. che entusiasmò i razionalisti, Giuseppe Pagano su Casabella e Pier Maria Bardi su Quadrante, la rivista di Terragna anche, insomma, che provavano ad arruolarlo tra i giovani razionalisti contro i passatisti alla Piacentini. Ma diciamo, l'evoluzione di questa infrastruttura è notevole nel nuovo secolo, ecco, perché si è caricata di molte altre funzioni, di centri commerciali, di musei, di attività, è diventata l'occasione per rilanciare interi quartieri, no? E nel caso di Herzog e de Meuron c'è anche un risvolto sociale, di welfare urbano, per così dire, perché per esempio a Basilea, che è la loro città, il Saint Jacob, lo stadio, Herzog e de Meuron hanno fatto un'operazione molto originale, cioè hanno inserito all'interno, oltre ai negozi, ai centri commerciali, il museo e le altre attività, hanno inserito delle residenze per anziani. E questo diciamo, è positivo per loro, perché comunque di solito le RSA, come vengono chiamate in Italia, sono dei luoghi confinati, no?
Un po' ai margini,
dove sì, nessuno va. Invece essere integrati in senso fisico, strutturale, a questo grande mixité architettonica, da un lato li rende partecipi di questo trambusto che non c'è solo il giorno della partita, ma anche negli altri giorni, gli allenamenti, eccetera. Dall'altro possono anche vedersela la partita dalla loro residenza, e quindi anche un modo per tenere gli anziani integrati nella società. E purtroppo è molto raro questo nel panorama dei programmi per gli anziani in Europa. Quindi ecco, per dire che anche lo stadio può essere un'occasione per fare una riflessione sulla, e per una ridefinizione della città, ecco, e non solo un luogo dedicato allo svago, punto.
Sì, poi tra l'altro devo dire che io, che forse non frequento così tanto gli stadi, ho sempre percepito un po' lo stadio come se fosse un po' un cortocircuito all'interno di una città, no? Cioè, perché sono così grandi, così imponenti, e invece, come adesso l'abbiamo raccontato, in realtà poi alla fine sono strutture architettoniche che non solo si integrano nell'identità cittadina, ma che contribuiscono anche in qualche modo poi a creare vita.
Beh, sono anche luoghi di profonda identità, cioè il Santiago Bernabéu a Madrid è al centro del quartiere omonimo, ecco. È vero che non sono tutti così, molti sono periferici, lontani, a volte hanno anche una funzione di segnale territoriale, no? Perché un altro celebre stadio di Herzog de Meuron è quello di Monaco di Baviera, no? L'Allianz Arena, completamente chiuso da questo involucro candido, bombato, dove vengono trasmesse delle immagini e quindi dei messaggi percepibili anche a grande distanza, insomma, dall'automobile o dall'aeroplano. Per cui, diciamo, ci sono modi e maniere diverse per fare tutto questo, però ecco, segnala anche un fatto che, diciamo, mentre prima del Covid c'era stato un calo degli spettatori che andavano a vedere le partite di calcio, dopo c'è stata una riaccensione, questo essere privati della vita in comune, associata, dei grandi assembramenti in particolare, c'è stata quasi una reazione di senso inverso, tant'è che i mondiali, gli europei hanno sempre più partite, si affollano gli appuntamenti calcistici e i progetti di conseguenza, tanto che per esempio quello che era considerato tra i più belli stadi del mondo, più funzionanti, come l'Old Trafford di Manchester, adesso c'è un progetto per demolirlo e portare così gli spettatori da 75.000 a oltre 100.000. Un progetto faraonico, insomma, ecco, che sconvolgerà quel quartiere di Manchester.
Certo, poi stavo pensando, insomma, anche al fatto che spesso si organizzano concerti, no? All'interno, ecco, di queste strutture, che anche lì, insomma, sono poi veramente degli eventi dove, come dire, di grande passione, di grande collettività, di grande incontro, un po' come diceva lei, e forse anche questo dopo il Covid ha avuto di nuovo un'accelerata.
Sì, anche se poi questi eventi sono sempre, diciamo, proprio per la loro natura, soprattutto agli inizi del Novecento, ecco, questa mixité di eventi, non solo concerti, ricordo anche negli anni 30 concerti di Pietro Mascagni, prima che esistesse il rock, il pop, eccetera, ma anche eventi pubblici tipo matrimoni reali, ce ne fu uno, certo, a Torino, di Umberto, che per salutare la popolazione, perché sono anche luoghi per assembramenti politici. Il presidente Putin ha usato due volte lo stadio, il più grande stadio russo, Luzhinskij di Mosca, costruito in epoca sovietica, poi rimodernato, ampliato per i mondiali di calcio in Russia, ma insomma è lì che ha proclamato la Crimea russa, ha fatto i suoi proclami statali, ma oppure pensiamo agli incontri in tutto il mondo fatti dal Papa, non solo Francesco, certo, ma anche quelli precedenti, direi da Wojtyla in poi, perché per motivi fisici.
Certo, possono accogliere tantissime persone, sono le uniche
perché
strutture.
Non ci sono tante alternative, a volte sì, è capitato di trovare grandissime spianate, non so, a Roma 3 o in Sud America, però lo stadio non solo, ecco, diciamo appunto, eventi politici, religiosi, ecco, non solo artistici.
Certo, certo. Senta, una domanda proprio in chiusura, perché siamo agli sgoccioli, la mostra di cui parlavamo al Maxi, che aprirà il 30 maggio, presenta 54 progetti di stati progettati, di stati progettati e costruiti in tutto il mondo. Se ne dovesse scegliere uno, lei che ci ha lavorato, per una particolarità, perché le piace in modo particolare o perché è molto interessante o anche fuori dagli schemi, quale sceglierebbe?
Ma visto che ho già nominato il San Jacob, potrei nominare lo stadio di Braga in Portogallo, di Eduardo Suto de Moura, che è un Pritzker Prize, un grande architetto portoghese, perché è uno stadio ricavato in una cava di roccia. Quindi ci sono due tribune che si contrappongono, molto belle, in cemento armato, con dei tiranti, tra l'altro con la consulenza di un ingegnere italiano, Massimo Majovieschi, e dietro questa parete di roccia, quindi uno stadio molto scenografico, molto bello, poco amato dai tifosi perché non ha le curve, ma insomma
non così pratico.
Sicuramente diverso da tutti gli altri.
Bene, Manuel Orazzi, dobbiamo lasciarci, è stato un vero piacere averlo nostro ospite questa settimana, in altre parole, non resta che salutarci e augurarle intanto un buon fine settimana.
Grazie a voi per l'invito, il piacere è stato tutto mio. Arrivederci.
Arrivederci, buon lavoro.
Grazie.